io ho già indicato una serie di requisiti perché l'adempimento sia esatto. Se ne manca uno di quelli, non c'è l'adempimento esatto, quindi praticamente il debitore non ha adempiuto. L'ultimo praticamente requisito indicato dal libro qual è? L'adempimento del debitore oppure di qualcun altro. Il creditore di regola ha diritto di pretendere che a eseguire la prestazione sia il debitore, non qualcun altro. E adesso cominciamo a vedere quando invece il creditore deve per forza accettare l'adempimento anche fatto da qualcun altro. Prestazioni infungibili, prestazioni fungibili. L'aggettivo fungibili e infungibili voi lo conoscete già. Cosa vorrà dire che una certa prestazione è fungibile? Può essere sostituita con una prestazione diversa ma dello stesso tipo, che abbia lo stesso valore. Una prestazione infungibile non può essere sostituita da nessun'altra. Chiediamoci, ma perché la prestazione di una persona non può essere sostituita dalla stessa prestazione fatta da un altro? Se voi chiedete a un trasportatore di portarvi a casa una scatola di lattine di pomodoro, di pomodori pelati, a voi interessa così tanto se l'autista è Tizio, Caio, Sempronia? Se usa il furgone giallo, il furgone blu o una carriola? L'importante è che vi porti a casa la cassa di pomodori pelati. Questa è una prestazione fungibile o infungibile? Fungibile, fungibilissima. Invece, se qualcuno di voi deve farsi fare un'operazione chirurgica molto pericolosa, potrebbe essere interessato al fatto di stipulare il contratto con un famoso chirurgo e a pretendere che sia lui di persona a eseguire l'operazione chirurgica, non un altro membro bravissimo del suo staff, ma lui di persona. Adesso io ho fatto un esempio un po' drammatico, ne vogliamo inventare altri molto meno drammatici? Se voi siete il committente di una prestazione artistica, per esempio di un concerto, o dell'esecuzione di un dipinto, voi avrete interesse o no a pretendere che la prestazione artistica venga fatta esattamente da quell'artista che voi avete scelto? Non vi interessa se un altro, magari, sarebbe pure in grado di farne un'altra, di fare la stessa prestazione artistica meglio di quello lì. Ma a voi interessa quello, perché a voi piace particolarmente quello. Quindi avete diritto a pretendere che la prestazione sia eseguita dalla persona con cui avete stipulato il contratto, cioè dall'obbligato, non da un suo sostituto. Quando la prestazione è fungibile, può essere svolta al posto dell'obbligato, può essere svolta da qualsiasi Tizio, Caio o Sempronia? Leggendo il libro voi come rispondete? Qui adesso stiamo parlando di quelle fungibili. Sì, ci possono anche essere delle prestazioni intellettuali fungibili. Lo svolgimento di una pratica burocratica richiede semplicemente un impiegato o un'impiegata che sappia svolgere quella pratica lì. Non richiede una particolare professionalità. Ma sul libro, quando la prestazione può essere svolta da qualcun altro, questo qualcun altro è chiunque o ci sono dei qualcun altro indicati specificamente? Dipendenti, ausiliari, quindi quando si parla di prestazioni fungibili, il libro però vi parla di esecuzione da parte dei dipendenti del debitore, degli ausiliari, cioè i collaboratori del debitore. Non vi parla di esecuzione della prestazione da parte di chiunque. E avete capito perché? Voi avete commissionato il trasporto a casa vostra della cassetta di lattine di pomodoro pelato. Ma se vi vedete arrivare a casa con la cassetta, qualcuno che non c'entra assolutamente niente con l'imprenditore trasportatore che voi avete incaricato per contratto, la cosa potrebbe cominciare a preoccuparvi. L'imprenditore, l'impresa di trasporti è assicurata Se capita un incidente e si spatasciano tutti i pomodori pelati, quello può risarcirvi i danni perché è assicurato. Se affida la cassetta di pomodori pelati a qualunque piscuano, che non è un suo dipendente o un collaboratore, c'è magari anche il caso che non sia assicurato e quindi che non abbia i soldi per risarcirvi il danno se per caso in un incidente viene distrutta la cassetta di pomodori pelati. Quindi non è casuale il fatto che il libro parli di dipendenti o ausiliari dell'obbligato. Avete capito che in questo caso l'obbligato, il debitore, è un imprenditore. Le prestazioni intellettuali di regola devono essere eseguite personalmente da parte del professionista. Se il professionista le fa eseguire, per esempio, da un dipendente, da un ausiliario, dipendenti, sostituti o ausiliari, però che cosa vi deve garantire questo professionista? Nei casi in cui le norme giuridiche consentono di far svolgere una prestazione intellettuale, fungibile quindi, intellettuale ma fungibile, nel caso in cui consentono di farla svolgere da un dipendente o da un collaboratore, perché non esistono solo i dipendenti, esistono nell'impresa, esistono i collaboratori autonomi. Cosa pretende l'articolo 2232 del Codice Civile sotto la sua direzione? Visto che voi avete stipulato il contratto con il titolare dello studio di commercialista, di contabilità, per farvi tenere la vostra contabilità o per farvi fare la vostra dichiarazione dei redditi, è chiaro che quello lì, soprattutto se è uno studio grosso, avrà tante varie impiegati e impiegatine, magari ragionieri giovani, ex alunni o ex alunne dell'Istituto Einaudi, a cui fa tenere la contabilità. Io, cliente, vado da quello studio professionale perché ritengo che quello sia particolarmente in gamba. Se dovessi affidare alla giovane impiegata la mia dichiarazione dei redditi, avrei paura. Gliela affido perché so che sopra di lei c'è il titolare dello studio professionale che dirige il lavoro di questa giovane impiegata. Vediamo cosa succede quando ha adempiere alla prestazione è un incapace di agire. Cosa dice il Codice Civile? Quando a eseguire la prestazione, quindi non a compiere un atto giuridico a sua scelta, ma a eseguire la prestazione che doveva essere eseguita, perché è debitore. Quando è un incapace di agire, la prestazione come atto giuridico è valido o è annullabile? È valido. Perché? Perché è un atto dovuto. Che la persona che lo esegue in quel momento si renda conto di quello che sta facendo o non se ne renda conto minimamente, in ogni caso non c'è dentro una sua scelta. Questa persona sta facendo quello che doveva fare. Quindi il suo atto giuridico è valido. Sembra un discorso strampalato. Però quando si va in lite giudiziale, magari qualcuno potrebbe avere interesse a far annullare un atto compiuto dall'incapace trovando la scusa che era incapace di agire in quel momento, magari che era completamente ciuco. Ma se l'atto giuridico è la esecuzione della prestazione di un'obbligazione, siccome era un atto dovuto, ecco, questo tizio qua non riuscirà a farlo annullare. Vediamo invece i casi in cui ad adempiere non è un dipendente o un collaboratore autonomo, è proprio una terza persona, un altro, qualcun altro. Quando si può fare? Quando una persona diversa dal debitore ha un interesse a eseguire la prestazione al posto del debitore. Il creditore può rifiutare. Quando il creditore dimostra di avere interesse a far eseguire personalmente dal debitore la prestazione. E torniamo al caso di prima. Se la prestazione è infungibile, lo sappiamo già che deve essere eseguita di persona dal debitore. Se la prestazione è fungibile, allora diventa probabilmente piuttosto difficile per il creditore dimostrare di avere interesse a farla svolgere per forza dal debitore. Ma se il creditore dimostra di avere un interesse a non lasciar svolgere la prestazione da qualcun altro, allora potrà rifiutarla. Secondo caso, quando il debitore ha comunicato per tempo al creditore che c'è questo terzo che vuole adempiere al suo posto, ma il debitore non vuole. In questo secondo caso è il debitore che non vuole far adempiere il terzo. La terza persona vorrebbe adempiere perché evidentemente ha qualche interesse, non so quale, ma ha qualche interesse a mettersi lui a svolgere il lavoro al posto del debitore. Al debitore questa cosa per qualche motivo non va bene. Se il debitore lo fa sapere per tempo al creditore, a questo punto il creditore legittimamente può rifiutare la prestazione del terzo. Però, ho detto, può rifiutare. Se il creditore invece preferisce accettare, accetta la prestazione fatta da questo terzo. Al di fuori di questi casi, in cui abbiamo detto che il creditore può rifiutare la prestazione eseguita da altri, normalmente è obbligato ad accettarla. Perché? Perché se la rifiuta, evidentemente può mettere in difficoltà il debitore. Perché poi potrebbe venire fuori la lite giudiziale, perché il debitore, per qualche motivo, non è riuscito a fare la prestazione. Quindi, guardate addirittura cosa c'è scritto sul libro. Al di fuori di questa ipotesi, il creditore deve accettare l'adempimento da parte di altri. Se lo rifiuta senza avere quei motivi che abbiamo spiegato prima, può essere obbligato a risarcire i danni al debitore. Perché il suo rifiuto, il rifiuto del creditore di prendere la prestazione da parte di quest'altro, mette in difficoltà il debitore, che poi magari è costretto ad andare a eseguire la prestazione anche fuori tempo o in orari impossibili, insomma, potrebbe provocare dei danni al debitore, glieli paga. Ovviamente stiamo sempre parlando di prestazioni fungibili, perché se sono prestazioni infungibili il problema non si pone, il creditore ha tutto il diritto di rifiutare. Poi, guardate l'ultima nota a fianco pagina, a pagina 156 del libro. Adempimento a un terzo. Cosa cambia rispetto a quello che stavo spiegando poco fa? Qui è il fatto che la prestazione viene fatta a qualcun altro che non è il creditore. E vediamo che cosa succede. Che il debitore va a eseguire la prestazione non direttamente dal creditore, ma va da qualcun altro. Se il creditore ratifica il pagamento, cioè l'esecuzione della prestazione, cosa vuol dire che il creditore ratifica? Dichiara valido. Cioè, una cosa che di per sé non dovrebbe essere valida, perché se io dovevo consegnare la scatola di lattine di pomodori a Tizio e vado a consegnarle a Sempronia, l'adempimento non dovrebbe essere valido, perché non è esatto. L'adempimento va dato al creditore. Ma se il creditore dice va bene, l'adempimento fatto così a questa Sempronia qua è valido, allora il debitore è liberato, cioè ha adempiuto, ma solo se il creditore dice va bene, accetto. Oppure se il creditore ha approfittato del pagamento a un'altra persona. Il creditore si è fatto fare il sugo di pomodoro dalla Sempronia, che è una maga, con i pomodori pelati non si sa come faccia a fare delle cose così meravigliose, e per un mese si è mangiato spaghetti al sugo fatti da Sempronia con i pomodori pelati che andavano consegnati a lui, e invece sono finiti a casa di Sempronia. A questo punto non può andare dal debitore a dire tu non hai fatto l'adempimento esatto perché hai dato i pomodori pelati a Sempronia anziché a me. Se li hai mangiati tutti, sotto forma di sugo per giunta, l'adempimento è valido perché il creditore, anche se non ha ratificato, però ne ha goduto. Oppure, pagina 157 in alto, il debitore è andato da una persona diversa in buona fede, quindi non perché ha voluto fare il furbo, perché questa persona diversa appariva essere in quel momento il creditore. Cioè, sto tizio qui ha consegnato i pomodori pelati alla Sempronia, perché la Sempronia abita nella stessa casa di Tizio, va a sapere tu che abitano in due appartamenti diversi, hanno lo stesso portone, hanno lo stesso numero civico. In quel momento si è presentata la Sempronia e ha detto sì, consegni pure a me. Cosa ne sapeva questo qui che i pomodori pelati non erano destinati alla Sempronia, erano destinati a Tizio? Ha visto l'indirizzo di casa, è lo stesso. Creditore apparente. Al di fuori di questi casi, che cosa succede se voi andate a eseguire la prestazione a qualcun altro che non è il vostro creditore? Il debitore non è liberato, la deve eseguire di nuovo. Poi, semmai, andrà da questo terzo e si farà restituire, magari sotto forma di controvalore in denaro, la prestazione che lui ha eseguito per sbaglio. Perché se comunque questo qui ha sbagliato persona, il creditore, vuol dire che non ha ancora ricevuto la prestazione che gli spetta, quindi gliela deve fare. Poi si arrangi lui ad andare da chi ha ricevuto una prestazione che non doveva ricevere e farsi ridare indietro la cosa consegnata o i soldi. Adempimento a un incapace. Quindi in questo caso incapace di agire è il creditore, non il debitore che esegue, ma il creditore. Essendo incapace di agire non può ratificare, non può firmare accettazioni, non può compiere atti giuridici validi. Allora, a chi dovete, cioè se voi sapete che la persona per cui dovete eseguire la prestazione è un incapace di agire, voi andate a eseguire la prestazione da chi? Sappiamo benissimo che i rappresentanti legali di un incapace sono i genitori se è un minorenne, il tutore se è un interdetto o se è un minorenne senza genitori. Per essere valida va fatta al rappresentante legale. Il debitore che non fa questa cosa qui, quindi sbaglia, poi dovrà eseguire di nuovo la prestazione ai rappresentanti legali dell'incapace. Però se dimostra di aver eseguito la prestazione direttamente nelle mani dell'incapace e la prestazione è andata a vantaggio dell'incapace, in questo caso potrebbe anche non essere costretto a rieseguirla ai suoi rappresentanti legali, ma deve dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione nelle mani dell'incapace e in modo che l'incapace ne ha potuto usufruire, cioè è andata veramente a vantaggio dell'incapace. Capite perché ci sono tutte queste norme? C'è il rischio che i debitori facciano i furbi, sanno di avere a che fare con uno che non c'è con la testa e gli fanno il lavoro da cani. A questo punto il creditore viene danneggiato, solo che poveretto manco se ne rende conto. Giustamente i suoi rappresentanti legali dicono: adesso Ciccio vieni da me, fai la prestazione come si deve, la fai a me che ti controllo, e peggio per te se la devi fare due volte. La mora del debitore sarebbe la fidanzata del debitore? No, il pagamento viene fatto quando? In ritardo. Se il debitore adempie in ritardo, ha fatto l'esatto adempimento? No, manca uno dei requisiti.